ragazzi, c'è la radio qui, adesso l'accendo.
Sì.
Fellini alla radio, i radiodrammi degli anni 40 di Federico Fellini e Ruggero Maccari. Un programma a cura di Roberto Benatti, Franco Foschi e Francesco Locane. Quarta puntata.
Benvenuti alla quarta puntata di Fellini alla radio, un viaggio alla scoperta del Fellini, autore radiofonico, nell'Eiar degli anni 40. Sono molte le cose in programma oggi. Prima di farvi ascoltare la seconda parte di Intervista con una panchina del parco, ci facciamo raccontare Federico Fellini da un punto di vista molto privilegiato, quello del nostro primo ospite, Vincenzo Mollica, giornalista televisivo e amico intimo del maestro riminese.
Fellini mi ha parlato molte volte del suo arrivo a Roma, che è stato preceduto da un passaggio a Firenze alla Nervini, dove collaborava con Giove Toppi, con un grande disegnatore, dove avrebbe fatto delle sceneggiature di Flash Gordon. Poi mi ha raccontato il suo arrivo a Roma, dove cominciò a fare il disegnatore per il Marco Aurelio prima, poi fece pure qualche piccolo fumettino di Geppi, la bimba atomica, poi cominciò con questi radiodrammi che furono la prima cosa che gli diedero il senso, diciamo, del successo, perché furono dei radiodrammi che interpretava Giulietta Masina e che ebbero subito un buon consenso radiofonico. Lui lo ricorda come uno dei periodi, lo ricordava come uno dei periodi più belli della sua vita, un periodo molto ricco, molto creativo, un periodo in cui tutto poteva, diciamo, accadere sotto il profilo creativo, anche perché era circondato da grandi del cinema che erano lì intorno, insomma, ecco, che in quel momento nascevano, era il dopoguerra, quindi insomma era tutto un mondo che cominciava a nascere, insomma, ecco. Una volta ritrovai un fumettino di Geppi la bimba atomica e glielo feci rivedere. Li considerava con grande tenerezza, come credo, quei soggetti radiofonici, però tutto servì per farlo diventare il Fellini che era. Una cosa comunque aveva in comune, diciamo, il Fellini maturo, il Fellini grande regista con il Fellini giovane artista: il senso di libertà narrativa, cioè lui aveva una grande libertà, aveva una grande voglia di raccontare e in totale libertà. La sua mente era sempre, come dire, in movimento, non era mai fermo su una cosa, insomma, ecco, voglio dire, non si è mai fossilizzato, cercava sempre di sorprendere se stesso, ecco, nella narrazione. Nel 1991, insomma, io facevo un compleanno e Federico mi portò nel suo ufficio di Corso d'Italia e aveva preparato sulla sua scrivania tre volumi che io non avevo mai visto prima, tre volumi relegati in una pelle rossa. Mi disse: guarda, ti voglio regalare tre annate del Corriere dei Piccoli che io ho sempre conservato. Ed erano le tre annate del Corriere dei Piccoli con cui lui era cresciuto. Pare che fossero 29, 30 e 31 come anni, lui è nato nel 1920. Quando mi regalò queste tre annate del Corriere dei Piccoli mi disse: guarda, voglio che le conservi tu, perché in questo giornalino sul quale mi sono formato, se tu lo guardi bene queste tre annate, c'è tutta la mia arte, c'è tutto il mio cinema. Il Corrierino dei Piccoli aveva delle storie che erano molto visionarie, lui in particolare citava sempre Bibi e Bibò, il Capitan Cocoricò, citava sempre Felix the Cat, citava sempre il signor Bonaventura, citava sempre le storie di Rubino, insomma aveva una formazione che era già di impatto, da bambino era molto visionaria. Quindi questo, insomma, che lui nei radiodrammi portasse tutta la cultura visionaria e fumettistica con cui si era nutrito, tutta quell'immaginazione che faceva sì che Pinocchio fosse il suo libro preferito, insomma, ecco, non era una cosa da stupirsi, insomma, ecco, che già nei fumetti e nelle vignette che faceva per il Marco Aurelio ci fossero tracce di quello che Fellini sarebbe stato, non è sbagliato dirlo, anche perché in quei racconti, in quei radiodrammi, in quei fumetti era la stessa persona che le faceva, era la stessa persona che poi avrebbe fatto La Dolce Vita, Otto e Mezzo, e comunque era la stessa persona che se guardi bene poi in tutti i suoi film ha sempre seminato tracce di questa formazione. non è una formazione che lui ha cancellato o ha rinnegato, anzi ha sempre alimentato.
E adesso trasmettiamo la seconda parte di Intervista numero 1 di Fellini e Maccari, radiodramma meglio noto con il titolo Intervista con una panchina del parco, andato in onda originariamente il 18 maggio 1942 alle ore 20:40.
Seguitate pure la vostra intervista. Fatemi altre domande.
Non voglio farvi domande. Parlate voi. Ditemi voi ciò che volete, ciò che desiderate. Una panchina può avere dei sogni, dei desideri.
Ecco, io desidererei questo. Desidererei che gli uomini mi capissero. Tutti gli uomini mi capissero. Sapete, molte volte avrei potuto salvare, aiutare moltissime persone.
Salvarle? E in che modo?
Ecco. Vengono qui tante persone che si cercano affannosamente, ma l'uno non sa niente dell'altra e non si troveranno mai. L'altro giorno si è seduto qui un signore molto grasso, vestito lussuosamente, un vero riccone. Sentivo il suo portafoglio, era spaventosamente gonfio. Parlava con un'altra persona e diceva:
«Non ci riesco, capisci? Non riesco a trovare l'uomo che voglio».
«Hai provato a mettere un annuncio sul giornale?»
«Tutto ho fatto, tutto. Annunzi sul giornale, pubblicità per radio, tutto. Non riesco a trovare nessuno che sappia la lingua sira. Vedi, sarei disposto a pagarlo anche 20.000 lire al mese. Uno stipendio da ministro. Ma non riesco. Nessuno sa la lingua sira al mondo. Nessuno!»
Un'ora dopo un uomo dall'abito stracciato, magro, pallido, diceva rivolgendosi a qualcuno simile a lui:
«Perché mi sono ridotto così, vero? Perché ho gli abiti a pezzi e le scarpe bucate? Perché non so far niente, ecco, niente! So soltanto la lingua sira. La lingua sira, bella soddisfazione. So una lingua che mi permette di crepare di fame. Nessuno ha bisogno di me. La lingua sira non serve a nessuno e io ho fame, fame!»
Un'ora dopo il vagabondo tornò a passare qui davanti. Aveva un mozzicone di sigaretta spenta in bocca e seduto sopra di me il signore ricco fumava il sigaro. Oh, se mi avessero udito, se avessero voluto capirmi. Il povero si avvicinò.
«Per favore, mi fate accendere?»
«È l'uomo che può farti felice. È l'uomo che cerchi. Ha bisogno di te. Tutte e due avete bisogno l'uno dell'altro. Ascoltatemi, ascoltatemi!»
«Avete acceso?»
«Sì, grazie. Grazie, signore. Buongiorno.»
«Buongiorno.»
Il povero andò via tirando boccate di fumo dal suo mozzicone di sigaretta, senza avermi ascoltata, senza avermi capito. Non si incontreranno mai più.
E ditemi, vi capitano spesso casi simili?
Una volta conoscevo due fidanzati. Si volevano un bene immenso. Una sera per uno sciocco litigio si lasciarono. Ma io so che si trattava soltanto di un malinteso, che si volevano ancora tanto bene. Si lasciarono. E da allora tutti i giorni tornano a passare di qui. Si siedono su di me per ricordare. Si amano come allora. Ma lei viene verso le 4 del pomeriggio, lui verso le 6. E non si incontrano mai. Io parlo, grido la verità, cerco di far capire a tutte e due che cosa sta accadendo, ma non mi capiscono. Pensate, una volta, per trattenere lei fino all'ora nella quale viene lui, ho fatto uscire apposta un chiodo dalle mie costole di legno, ma non sono riuscita a trattenerla. Anzi, è andata via molto arrabbiata perché le avevo rotto il cappotto.
I fidanzati. Chissà quante coppie avete cullato, quante parole d'amore avrete udito.
Mi divertono i fidanzati. Voglio raccontarvi una storia di fidanzati, una storia vera, che si è conclusa poche sere fa ed è cominciata nel 1890. È cominciata una sera d'autunno. Lui si chiamava Alfredo, lei Gisella. Un organino suonava una canzone un po' triste.
Sono triste, triste come questa canzone. Perché non mi guardate? Perché mi fate soffrire così? Signorina Gisella, mi domando spesso perché ho vissuto fino ad ora. Che cos'era la vita per me? Perché ho vissuto? Mi ascoltate, signorina? Mi ascoltate? Oh, guardatemi, ve ne supplico. Un momento, un momentino solo, per pietà.
Anno 1900, 23 aprile, sulla stessa panchina.
Ascoltate questa musica, signorina. Esprime tutto ciò che vorrei dirvi. Perché mi tormentate così? Non ho più pace. Ho lasciato gli amici. Ricevo continui rimproveri dal mio capo ufficio. Vedete come sono ridotto? Non curo più nemmeno me stesso. Ditemi di sì. Datemi una speranza. Guardatemi. Guardatemi.
Anno 1910, 3 settembre, sulla stessa panchina.
Ma perché non volete credere alla sincerità del mio affetto? Perché pensate che possa mentirvi? Ascoltatemi, signorina Gisella, ascoltatemi. Voglio sposarvi, voglio farvi mia moglie. Sorridete, per favore, fatemi sperare, fatemi sperare.
Se cambia il motivo dei vecchi organini, potrebbe in un giro cambiare il destino.
Verrà, non verrà, forse accanto e nessuno lo sa.
Anno 1920, 4 giugno, sulla stessa panchina.
Verrà, non verrà, forse accanto e nessuno lo sa.
Se sono le ricchezze che desiderate, posso dirvi che sono abbastanza ricco. Non avrete mai preoccupazioni. Gisella, volete sposarmi?
Anno 1930, 6 aprile.
Tutto quello che vorrete. Sarete la signora più elegante della città. Signorina Gisella, volete sposarmi?
Anno 1936, 8 febbraio.
E ho freddo. Un freddo immenso nell'animo. Ditemi, volete sposarmi?
Anno 1936, 9 giugno.
Volete sposarmi?
Anno 1938, 7 maggio.
Volete sposarmi? Volete sposarmi? Volete sposarmi?
L'altro giorno, verso sera, sono venuti qui due vecchietti. Lei una vecchietta con tutti i capelli bianchi, vestita di nero. Lui un vecchietto col cappello duro, il bavero del cappotto rialzato, il bastone. Li ho riconosciuti subito, Alfredo e Gisella. Si sono seduti in silenzio. Lei cuciva, con un misterioso sorriso sulle labbra. Lontano, lontano, l'organino suonava ancora quella vecchia canzone che aveva suonato 50 anni prima.
Bella, vero?
Sì, è bella.
È una vecchia canzone.
Sì, è una vecchia canzone.
Una canzone che suonavano tanti anni fa.
Già, Una canzone che suonavano tanti anni fa.
E noi eravamo giovani.
Proprio così. Noi eravamo giovani.
Alfredo! Alfredo!
Prego.
Sentite, Alfredo, non vi ricorda niente questa canzone?
Oh, sì. Tante cose.
Tante cose, vero?
Proprio così. Tante cose.
Alfredo, ascoltatemi. Vi ricordate tanti anni fa, quando su questa stessa panchina mi avete parlato d'amore?
Oh, sì. Me ne ricordo.
Bene, Alfredo, ascoltatemi. Ci ho ripensato. Ho riflettuto molto. Alfredo, ecco, sono disposta a dirvi di sì. Accetto di essere vostra moglie. Alfredo, non mi dite nulla? Mi avete ascoltata?
Oh, sì, vi ho ascoltata, mia cara Gisella.
Ho detto sì. Voglio essere vostra moglie.
Ho capito.
E allora? Allora che cosa mi rispondete?
Mia cara Gisella, è un po' tardi. C'è un piccolo inconveniente.
Vi siete forse sposato?
Oh no, sono sempre solo. Come allora?
Non mi volete forse più bene?
Oh no, vi voglio sempre bene. Non vi ho mai dimenticata, mia cara Gisella.
E allora? Vi siete forse innamorato di qualche altra donna?
Oh, no. Di nessuna. Di nessuna.
E allora, Alfredo, perché?
Perché sono morto 3 giorni fa.
Morto?
Già. Peccato, mia cara Gisella. Davvero peccato. Sarebbe stato bello, ma ormai...
Beh, non fa niente.
Non vi dispiace?
Oh sì, ma non fa niente.
Mi avete forse dimenticato?
No!
E allora, perché non fa niente?
Perché sono morta anch'io. È buffo, vero?
Un pochino. Beh, allora andiamo. Dammi la mano. Tira fuori le tue alette. Anche tu le hai bianche come le mie. Peccato, però. Sarebbe stato bello. Andiamo, Gisella. Andiamo.
Quanti ricordi avete, cara panchina. Ma ora parlatemi un pochino di quelle persone che veramente amate, di quelle persone che vi capisco.
Sì, vi parlerò dei vagabondi, di questi inquilini delle case non costruite, di questi signori dell'universo. C'è una coppia di vagabondi che tutte le notti viene a dormire qui. Uno si chiama Orazio e l'altro Pietro. Orazio è un poeta, mi capisce. Pietro no, ma sono simpatici tutte e due. Mi divertono i discorsi che fanno, le loro speranze, il loro modo di vedere le cose. Arrivano a notte tarda, io sono la loro casa. Li sento arrivare perché Pietro fa uno strano rumore quando arriva.
Pietro, fa piano, per favore. Fa piano.
Fa piano, fa piano. È una parola. Tutti questi barattoli che ho addosso.
Ma perché non li butti via? Ma perché li porti con te?
Ah, tu sei sempre con la testa nelle nuvole. Non guardi alla realtà. I barattoli possono sempre servire. Ah, ecco la nostra panchina. Ricordi, Orazio, quando ti dicevo che la vita nei fienili non faceva per noi e che era necessario trovarsi una panchina ammobiliata? Avevo ragione o no? Questa è la nostra casa.
Ma in campagna, la notte, notte si sentivano i grilli.
Oh, bella roba, i grilli! Non mi facevano dormire! Già, tu sei sempre poeta, eh? Scommetto che vuoi dire che per te quello strazio era una musica.
Proprio così, Pietro, una musica. Ma tu certe cose non le puoi capire. Oh, io sonno, Pietro, voglio dormire.
Un momento, un momento. Prima dobbiamo fare la conta. Non mi va proprio di dormire sotto.
Per chi?
Per te, e non fare la scaletta.
7, 1, 2, 3, 4, 5, a me, è venuto a me. Oh, dovrò star sotto io, ma non importa. Ti raccomando solo di non muoverti troppo. Buonanotte, Pietro.
Buonanotte, Orazio. Eccolo qua, il solito rompiscatole. Sono 1000 panchine nel parco. Proprio da noi deve venire.
Oh, chi si vede? La nostra sveglia. Pietro, caricalo per domani mattina alle 7. Dobbiamo svegliarci presto.
Io glielo dico a questa maledetta bestiaccia di venire a miagolare la mattina, ma poi non ci viene.
Buonanotte. Buonanotte, Pietro.
Buonanotte.
Di un po', Pietro. Tu che stai sopra, vedi molte stelle?
Senti, Orazio, non incominciare. Ho sonno.
Ne vedi molte, Pietro?
Sì, sì, ne vedo molte. E con questo?
Vedi anche il carro.
Sì, vedo anche il carro.
Sono belle le stelle, vero, Pietro?
Sì, sono belle.
Gna, gna, è stata... È una trovata geniale.
Di Orazio.
Che cosa?
Credi che le stelle siano buone da mangiare?
Pietro, mi fai schifo.
Buonanotte, Orazio.
Buonanotte, Pietro. Oh, ti ricordi i grilli dei campi?
Sì, me li ricordo. Basta che mi lasci dormire.
Che bella musica che facevano.
Di un po', Orazio. Oggi stavo pensando una cosa.
Che cosa?
Mi hanno detto di un tale che una volta faceva il pittore. Bene, ora è in miseria. Per 4 soldi dipinge un vestito sul corpo. Perché non ci andiamo?
Ci andremo, Pietro. Buonanotte.
E poi un'altra idea, Orazio.
Sì?
Appena avremo un po' di soldi, compreremo un cappello molto grande.
Sì.
Proprio così, Orazio.
Ma noi abbiamo la testa piuttosto piccola.
La mia idea, Orazio, era questa. Comperiamo un cappello molto grande, così serve a tutti e due.
Hai sempre di queste idee, Pietro?
Sempre.
Poverino.
Non ho più tanto sonno. Di un po', Orazio. Domani dove andremo a mangiare?
Al ristorante imperiale.
No, basta! Mi avevi detto che al ristorante imperiale si poteva vedere mangiare la gente e mangiare molto bene, mentre invece per lo stesso prezzo io conosco un posto dove dalla vetrina si può vedere lo stesso della gente che mangia molto di più e molto meglio.
Bene, Pietro, allora andremo là.
Di un po', Orazio, credi che domani piova?
Sì, lo sento.
Bene, allora faremo il bagno. Ne ho proprio bisogno.
Faremo il bagno, Pietro.
Di Orazio, sei contento di stare con me?
Ma certo, Pietro, ma perché mi dici queste cose?
Così, questa sera mi sento poeta anch'io. Di Orazio, suono?
Sì, Pietro, suona.
E poi dormiamo, eh? Dimmi allora che cosa suono.
Quello che vuoi... Una canzone dove si senta il cielo stellato. Coraggio.
Ascolta, Orazio. E addormentati.
Buonanotte, Pietro. A domani.
E si addormentano così tutte le sere. Voglio molto bene a Pietro e ad Orazio, molto bene. E qualche volta Orazio mi dice: buonanotte, panchina. E Pietro si arrabbia.
Deve essere molto tardi. Ancora una domanda. Chi vi ha fatto quel cuore su una delle costole?
Ah, due innamorati, 25 anni fa. Vedete? Allora dicevano tante belle cose, parlavano di stelle, di fiori. Sono tornati qui 10 anni dopo. Erano sposati, più grassi, più vecchi. Non ricordavano nemmeno di essere stati su questa panchina. Anzi, lui a un certo punto prese una matita e dentro lo stesso cuore che aveva inciso tanto tempo prima, vedete, ha scritto dei numeri. Parlava infatti di cifre, di quanto avrebbe guadagnato con dei formaggi. Strano, vero? Un cuore con dentro scritto 6.789 percentuale 6%. Ma capita... Capita spesso.
Che cos'è? Chi è?
Sono loro, Orazio e Pietro. Addio, giornalista. Tra poco essi saranno qui.
Devo andar via.
Restate, voi mi capirete lo stesso.
Pietro, fa piano, per favore, fa piano.
Fa piano, fa piano. È una parola. Con tutti questi barattoli che ho addosso.
Ma perché non li butti via? Ma perché... Oh, c'è qualcuno accanto alla nostra panchina.
Buonasera, Pietro. Buonasera, Orazio.
Siete una guardia?
No, state tranquilli.
Volete dormire con noi? Non fate complimenti.
No, no, devo andar via. Volevo soltanto vedervi e salutarvi.
Molto gentile, signore. Allora, io vado a letto. Perché ho sonno.
Orazio, ti prego, questa sera ti toccherebbe star sopra, ma io ho il singhiozzo. Batto sempre la testa nella panchina se sto sotto.
Va bene, stai sopra. Buonanotte, Pietro.
Buonanotte, ma per favore lascia stare le stelle.
Buonanotte, signore.
Buonanotte. Buonanotte, panchina.
Buonanotte.
Dio, Orazio, hai sentito? Ha detto buonanotte alla panchina. Pazzo!
No, non è pazzo, è poeta come me. Coraggio, Pietro, suona.
Ti ho detto che l'organetto è rotto.
No, non fa niente. Ci sarà ugualmente della musica. La musica nasce da ogni cosa. Basta saperla sentire. La senti, Pietro?
Io non sento niente. Siete matti. Matti!
Buonanotte, Pietro. Buonanotte, panchina.
Buonanotte, Orazio.
Matti da legare. La panchina. La musica. Boh. Io non sento un accidente. Buonanotte.
Intervista a una panchina del parco di Fellini e Maccari. Personaggi e interpreti. Voce femminile Paola Padovani. Primo guardiano Paolo Fiorilli. Secondo guardiano Marzio Bossi. Un giornalista Cesare Imposimato. Una panchina del parco Rossana Garavini Presti. Roberto Bambino Amedeo Albrizio. Roberto Adulto Paolo Bondioli. Mario, un bambino, Lorenzo Lionello. Nadiuccia, Donatella Vanghi. Un uomo, Marzio Bossi. Piero, Stefano Morettini. Antonio, Antonio Masella. Un ricco, Paolo Fiorilli. Un povero, Marzio Bossi. Alfredo, Gianfranco Miglietta. Gisella, Barbara Baldini. Orazio, Stefano Morettini. Pietro, Paolo Bondioli. Le musiche: Serenata del cuore, eseguita dall'Orchestra Ferruzzi. di Franz Joseph Haydn, Sinfonia numero 6, Il mattino, di Cesare Andrea Bixio, Il valzer dell'organino, canta Carlo Pavesio, Polvere di stelle, eseguita da Gorni Kramer con i suoi solisti, regia di Roberto Benatti.
E dopo l'ascolto del radiodramma approfondiamo dal punto di vista storico il periodo in cui Fellini lavora per la radio e come questo periodo influenzerà il cinema del maestro. Lo facciamo con l'aiuto di Roy Menarini, critico, storico e docente di cinema all'Università di Udine.
Gli anni di formazione di Fellini, o comunque il cinema, e allarghiamo l'idea anche forse di spettacolo precedente al cinema vero e proprio di Fellini, è necessario proprio per capire Fellini. Credo che mai come in questo regista, come dire, una prospettiva che noi accademici possiamo chiamare intertestuale possa essere poi proficua per capire come successivamente Fellini ha elaborato questi materiali e ha costituito proprio una propria voce. Però io uscirei proprio dalla prospettiva, questo vale anche per il cinema proprio più famoso di Fellini, uscirei dalla prospettiva esclusivamente egocentrica del Fellini genio assoluto che reinterpreta in maniera totalmente personale tutto quanto. In verità Fellini è dentro la società italiana, è dentro un certo tipo di cinema italiano che evidentemente è un cinema italiano che riguarda ancora un popolo. Ecco, noi oggi siamo in un'epoca postmoderna, come si vuol dire, dove le esperienze sono atomizzate, dove è difficile anche identificarsi in qualsiasi concetto comunitario, nazionale e così via. In verità quel Fellini che sta dentro il Marco Aurelio, quel Fellini che scrive per l'avanspettacolo, per il varietà, quel Fellini che in qualche modo è a contatto con un concetto di comunità, con un concetto di popolo, con un concetto di scrittura, di vignetta, di radiofonia, di teatro leggero anche, è assolutamente all'interno, lo ripeto, di cose che si agitano dentro la nostra comunità. Certo, Fellini, gli anni importantissimi della sua formazione sono evidentemente quelli più a ridosso poi del suo cinema da regista, quindi il suo apporto al neorealismo e tanto altro ancora. Però ecco, c'è davvero un concetto di comunità, c'è davvero una vicinanza al popolo, alle figure, ai mestieri, alle tristezze, alle povertà, alle risate, alle barzellette, alle vignette, che altrimenti noi non potremmo capire, che è un'esperienza completamente perduta dalla nostra contemporaneità. Il rapporto dell'ultimo Fellini con la cultura italiana è certamente un rapporto di delusione, un rapporto di lontananza, un rapporto di non appartenenza, che però al contempo insomma dimostra una conoscenza assoluta da questo punto di vista della realtà che ci circonda. Fellini, come Pasolini, e ce ne siamo accorti poi negli ultimi anni, avevano da due punti di vista molto differenti, addirittura inconciliabili, però avevano capito tutto, insomma, avevano capito con larghissimo anticipo. Allora Ginger e Fred, per esempio, era un film che sembrava essere un film anche all'epoca, ricordo le recensioni, alle volte sembrava anche un pochino moralista, si diceva ma insomma la televisione non è poi così, non esageriamo, poi insomma si è capito che era così e anche peggio, e quindi dal punto di vista della preveggenza dell'artista, ecco, semplicemente la rabdomanzia, cioè la capacità di capire che cosa sta sotto il terreno culturale, sociale e di come si stava sviluppando, non c'è il minimo dubbio. E d'altra parte, appunto, come si diceva, c'è l'idea che anche se noi siamo cambiati, Fellini continui a parlarci, con un elemento però di invidia da una parte, di nostalgia, di mancanza, di assenza. Fellini ci parla perché comunque quell'Italia che si stava trasformando è stata radiografata perfettamente, quindi anche nei film degli anni 60 o anche dell'ultima parte degli anni 50, Fellini comunque intuisce già qualcosa dell'italiano che si sta costruendo, della personalità, dell'identità italiana futura, quindi non solo di quell'epoca, e contemporaneamente però io credo che noi la guardiamo anche con col senso di trovarci qualcosa di noi, ma col senso di aver perso qualcuno che sapeva dirci qualcosa di noi. Ecco, ne faccio un discorso non solo felliniano, perché andrebbe allargato la riflessione, andrebbe allargata ad alcuni dei più importanti intellettuali dell'epoca. Queste persone che sapevano intuire, guardare, spiegare, dicendo come siamo e come ci stiamo trasformando, non ci sono più, e questo credo che si senta in ogni caso nei film dell'epoca.
Guardate, tante luci laggiù. Là.
Ehi, venite a vedere qua. Che cosa sta succedendo?
Le affresche stanno scomparendo. E l'aria esterna. E l'aria esterna. Michel! Michel! L'aria distrugge gli affreschi. No! Guardate che disastro! Cosa si può fare? Dobbiamo fare qualcosa! Fate qualcosa!
Il legame di Fellini con anche un lato invece più quasi avanguardista, insomma, se non del legame diretto con le avanguardie, che magari era un po' più labile, però certamente di surreale, di astrazione, di riconsegna poi di un materiale astratto, per l'appunto, è anche quello, credo, un elemento che non è completamente sconosciuto alla cultura italiana. Basti ricordare, insomma, anche gli studi più raffinati su una personalità come quella di Totò indicano la sua matrice al contempo ultra popolare e futurista. Io credo che per Fellini, che alla fine non è mai riuscito a girare il famoso film con Totò, ci sia qualcosa di simile. Insomma, da una parte c'è appunto tutta la costellazione culturale, basso culturale, nel senso naturalmente non spregiativo del termine, di cui parlavo, e dall'altra c'è anche invece l'esperienza artistica pura. Probabilmente in Fellini, che sappiamo essere uno spontaneo, insomma, anche se non gli mancavano grandi letture, grandi conoscenze, insomma, della cultura, non è uno dei cosiddetti registi, filosofi o citazionisti, insomma, probabilmente c'è un'adesione anche diretta a questo modo di pensare. Fellini capisce bene che c'è la possibilità di essere molto spontanei, molto concreti, anche facendo riferimento a elementi di astrazione e di surrealismo vero e proprio in alcuni casi. E credo, lo ripeto, che anche in questo caso non si debba distinguere in maniera così netta un primo Fellini ingenuo e un secondo Fellini invece ormai assurto alle vette di un'arte completamente autoreferenziale. C'è sempre stato questo aspetto, e c'è un aspetto appunto che riesce a far diventare nuvole, a far diventare sogni, a far diventare onirismi ciò che sono delle caratteristiche tipiche invece di quella contemporaneità, di quella Italia. Per cui noi stiamo poi dicendo una cosa piuttosto banale, cioè l'idea che Fellini sia un grande artista perché riesce a trasfigurare quelle esperienze, riesce completamente a trasfigurarle e, come dire, a fare un primo movimento di astrazione sulle caratteristiche culturali popolari, facendole diventare qualcosa di surreale, e poi riconsegnare il surreale alla vita comune, perché poi la cultura di Fellini è rientrata nella vita comune, nella vita di tutti i giorni, sentendo, visto che il pubblico lo sentiva proprio, lo sentiva vicino a sé.
Come va a finire lo sceicco bianco?
Perché lo vuol sapere? Sciupano tutta la poesia.
Spero tanto che sposi Felga.
Speriamo. Scusate, c'ho gente. Prego, perdon.
No, grazie, non si disturbi. Ma io devo tornare subito a Roma.
A Roma? Che? Oh, la musica. Io pure devo ritornare a Roma. Torniamo insieme.
Avete ascoltato Fellini alla radio, i radiodrammi degli anni 40 di Federico Fellini e Ruggero Maccari. Un programma a cura di Roberto Benatti, Franco Foschi e Francesco Locane. Ricerca sonora d'archivio a cura di Federico Bernocchi.